Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Sappiamo che viviamo sotto un patto di misericordia e nella dispensazione della grazia. Ma, e so che lo sapete, la grazia non è una scusa per fare la cosa sbagliata pensando di passarla liscia. La grazia di Dio è il potere dello Spirito Santo nella nostra vita che ci dà la capacità di fare quello che è giusto. Ma non avete perché non chiedete. Se cercheremo Dio con tutto il nostro cuore, lo troveremo. Ecco perché voglio incoraggiarvi a elevare questa preghiera tutti i giorni, possibilmente più volte al giorno, anche 10 volte se fosse necessario. Signore, aiutami a fare la cosa giusta. Aiutami. Possiamo aggiungerlo alle nostre preghiere. Signore, aiutami a fare la cosa giusta. Facciamo un po' di esercizio. Aiutami a fare la cosa giusta. Prima Pietro 2,15. Sapete, credo che ciascuno di voi sia più intelligente di quanto pensi di essere. Perché io credo che sappiate quando non state facendo la cosa giusta. Vi sentite con punti. Uno dei tanti benefici dell'essere riempiti di Spirito Santo è che Egli ci compunge e ci convince. Mi auguro che stiate comprendendo il tipo di relazione di cui vi sto parlando. Ci deve essere uno scambio tra voi e Lui. Ma quando parlate allo Spirito Santo e Lui vi mostra cosa Dio vuole che facciate, non trovate scuse dicendo, è difficile, è troppo difficile. Dite piuttosto, voglio fare tutto quello che tu vuoi che io faccia, voglio sentirti vicino. Aiutami, non ce la posso fare senza di te. Aiutami a fare la cosa giusta, aiutami a perdonare. Aiutami a essere gentile con le persone. Aiutami a non escludere le persone dalla mia vita solo perché mi hanno ferito. Aiutami. Dio ha chiesto anche a me di fare qualcosa di molto difficile. E io l'ho fatto, ma non perché volessi farlo. Insomma, per tutti i 10-15 anni in cui io l'ho fatto, non l'ho fatto perché volevo farlo. Io l'ho fatto perché era la cosa giusta da fare, ossia prendermi cura dei miei genitori quando sono diventati anziani. Gli stessi che non si erano mai presi cura di me. Non importa che cosa i vostri genitori vi abbiano fatto, voi avete comunque una responsabilità davanti a Dio. Mio padre ha abusato sessualmente di me per anni, anni, anni e anni, più e più e più volte. È stato davvero terribile. Mia madre non è intervenuta perché aveva paura di mio padre. Eppure, guardate che cosa ha fatto Dio. Ma quando sono diventati anziani, la loro salute ha cominciato a vacillare ed era evidente che avessero bisogno di aiuto e io non volevo aiutarli. Non vedevo alcuna ragione di aiutarli. Non volevo spendere i miei soldi per loro. Io non volevo farlo, ma sapevo che era la cosa giusta da fare. Io lo sapevo. Adesso ho ancora una zia vedova che non ha mai avuto figli. Quando mio zio era sul letto di morte, gli promisi che mi sarei presa cura di lei. E questo va avanti da 25 anni. Vado ancora a trovarla alla casa di riposo ogni settimana, oppure ogni 2 settimane, e le mie 2 figlie ci vanno spesso, e non abbiamo neppure mai avuto un rapporto stretto, ma è giusto così. Lei è mia parente, non ha nessuno ed è la cosa giusta da fare. Se volete una forte unzione sulla vostra vita, dovete cominciare a fare la cosa giusta perché è giusto, senza dovervela sentire e senza pensare a quanto vi costerà. Dite soltanto: Signore, se tu dici che è giusto, allora io lo voglio fare. Credetemi, l'unzione di Dio sulla vostra vita crescerà, proverete molta più pace. Sono convinta che anche la vostra salute ne gioverà e vi sentirete più forti. Non abbiamo idea di quanto le piccole cose che cerchiamo di ignorare possano desensibilizzare la nostra coscienza. E dobbiamo smettere di usare la scusa: beh, io non ci riesco. Proprio non ci riesco, e invece sì che ce la puoi fare. Con l'aiuto di Dio, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Ricordate, il dolore prima del piacere. Prima Pietro 2,15. Voglio leggervi tre versetti in cui Pietro parla del fare la cosa giusta. Perché, eccola, perché questa è la volontà e l'intenzione di Dio, che facendo il bene, la vostra vita buona e onesta metta a tacere, turi la bocca e zittisca le accuse ignoranti e le critiche infondate degli uomini stolti. Prima Pietro 3,17. Infatti è meglio soffrire ingiustamente per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che soffrire giustamente per aver fatto il male. E io non vi dirò che se fate ciò che è giusto riceverete sempre una ricompensa immediata. Anzi, potranno esserci volte in cui farete la cosa giusta, ma riceverete solo critiche e negatività. E vi dirò di più, potreste dover trattare bene qualcuno nella vostra vita per molto tempo prima che questa persona cominci a fare altrettanto. E vi è persino la possibilità che questo non avvenga mai. Voi però appartenete a Dio, rendete conto a Lui. E se farete la cosa giusta, perché è la cosa giusta da fare, credetemi, il premio che Dio vi darà supererà di gran lunga quello che potreste ricevere da chiunque altro. Mi auguro che questo insegnamento stia raggiungendo il vostro cuore e andando oltre la vostra razionalità. Sto infatti parlando di una relazione, sto parlando di vivere alla presenza di Dio. Chi di voi ha mai sentito parlare di Frate Lorenzo, che ha scritto La pratica della presenza di Dio? Si tratta di un libricino davvero piccolo. Io ne ho una copia del 1910. Vi consiglio di leggerlo. Parla di un monaco che metteva in pratica la presenza di Dio e tra le altre cose dice: io sono ben felice di raccogliere un pezzo di carta da terra unicamente per amore di Dio. Stamattina sono uscita dalla nostra camera d'albergo per venire qui pensando che Dave mi seguisse, ma lui non arrivava e ho pensato: ma che cosa starà facendo? Dai, su, insomma, sbrigati. Quando è uscito gli ho chiesto: cosa stavi facendo? E lui: stavo spegnendo tutte le luci che tu hai lasciato accese. Quella, infatti, è una delle cose che riteniamo giusto fare. Ma perché dovrei spegnere le luci della mia camera d'albergo? In fondo la sto pagando. È sempre il discorso del come vuoi che gli altri facciano a te, fai tu pure a loro. Credetemi, lo Spirito Santo ficcherà il naso nella vostra vita. Non so se eravate consapevoli di quello che facevate quando avete detto: io mi arrendo a te. Riempimi del tuo Spirito! Ma ora non potrete più fare finta di niente. Le cose saranno molto diverse. Ma non vi entusiasma tutto questo? Ne varrà la pena! Adesso, infatti, c'è qualcuno che vive dentro di voi e che qualsiasi cosa farete avrà qualcosa da dire. e spesso vi dirà ben fatto. Figlio mio, sono fiero di te. Altre volte voi dovrete dirgli: Signore, aiutami. Aiutami a fare la cosa giusta. Prima Pietro 4,19. Perciò anche quelli che sono maltrattati e soffrono secondo la volontà di Dio facciano il bene. E affidino le anime loro come caparra a colui che li ha creati e che sarà loro sempre fedele. Mettiamo che volevate una promozione al lavoro, ma è stata data a un collega che vi è pure antipatico. Siete là da più tempo di lui, lavorate più sodo di lui e... Cielo, siete arrabbiati con lui, con il titolare, con l'azienda, siete arrabbiati con tutti. Oh, Signore, aiutami a fare la cosa giusta quando vado al lavoro domani. Aiutami, Signore, a non amareggiarmi, aiutami a non risentirmi, aiutami a riporre la mia fiducia in te e a credere che se tu avessi voluto che io ricevessi quella promozione me l'avresti fatta avere e se questo non è successo avrei qualcosa di meglio per me. E quando andate al lavoro, anche se la vostra carne vorrebbe urlare, andate dal collega che ha ricevuto la promozione che voi volevate e ditegli: congratulazioni per la tua promozione, sono davvero felice per te. E quando andate via, Signore, aiutami a tenere la bocca chiusa. In Giovanni 13 Gesù ha parlato ai suoi discepoli della lavanda dei piedi, intendendo che dobbiamo essere servi gli uni degli altri anche nelle piccole cose. Ha aggiunto: se sapete queste cose sarete benedetti se le fate. Andare in chiesa implica una certa responsabilità, non so se ne siete consapevoli. In questi giorni vi ho insegnato parecchie cose e ora non potrete tornare a casa e fare finta di niente. Prima Pietro 4, 1 e 2, poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne per noi e per voi, anche voi armatevi dello stesso pensiero e proposito di soffrire pazientemente piuttosto che di non piacere a Dio. Riuscite a vederlo? Perché chi ha sofferto nella carne, e qui non si parla di subire disastri o altre cose orribili, malattie e così via, soffrire nella carne significa che la vostra carne porrà resistenza quando dovrà fare certe cose che sapete essere giuste. La vostra carne soffrirà. Quanti di voi riescono a percepire la propria carne soffrire? Insomma, provate a perdere 5 kg e vedete se la vostra carne non soffre. Vi dirà che state male, che state morendo, che non ce la potrete fare, e così via. Perché chi ha sofferto nella carne, avendo la mente di Cristo, ha smesso di peccare intenzionalmente, non compiace più se stesso e il mondo, ma compiace Dio. In sostanza, penso che sia giunto il tempo che la Chiesa, come corpo di Cristo, comprenda che sarebbe ora di smettere di vivere per compiacere noi stessi e per compiacere gli altri. E che dovremmo piuttosto dire: io scelgo di vivere per compiacere Dio, ma avrò bisogno di molto aiuto. Spirito Santo, riempimi ogni momento di ogni giorno e aiutami, 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 aiutami non solo a ottenere quello che voglio, ma aiutami a vivere per compiacere Dio. Aiutami a fare la cosa giusta. Versetto 2. Per vivere il resto della sua vita naturale non più nelle passioni e nei desideri umani, ma secondo la volontà di Dio. Sapete, la sofferenza della carne è la ragione per cui tante persone non mettono in pratica la Bibbia, in quanto richiederebbe Insomma, un certo sforzo. Io posso alleviare la sofferenza disobbedendo, ma posso anche alleviare la benedizione che riceverei obbedendo. Io posso sapere di dovermi umiliare in una certa situazione, ma non proverò alcun dolore finché non lo farò. Ascoltare i miei insegnamenti non è doloroso. Siete tutti d'accordo con me. E avete persino applaudito ed esultato più volte. Ma prima o poi dovrete tornare a casa. È stato buffo ieri sera. Stavamo uscendo dal parcheggio così come tante altre auto. E il nostro autista non è che abbia tagliato la strada a questa signora, ma sì, insomma, si è comunque inserito nella fila. E lei... E Dave l'ha salutata con la mano. Ma la cosa triste è che se quella signora avesse saputo che in quell'auto c'eravamo noi, non lo avrebbe fatto. Il punto è che non dovremmo farlo con nessuno. Gesù infatti ci ha detto chiaramente che non dobbiamo avere riguardi personali. Oh, come mi sto divertendo! Non sentirete però il peso di questo insegnamento fino a quando qualcuno occuperà la sedia su cui volevate sedervi, vi pesterà un piede o... uscendo dal parcheggio vi taglierà la strada. Lasciate che vi dica, quando aspettate per 5 lunghi minuti che si liberi un posteggio e aspettate che qualcuno lo liberi, ma quello se ne rimane seduto in macchina e non si muove, ma le luci della retromarcia sono accese, non vi viene da dire: ma non mi vedi? Perché non ti decidi ad andartene e a lasciarmi quel posteggio? E che succede quando finalmente se ne va e qualcun altro arriva e uff! La carne si manifesta! Ascoltatemi, voi saprete di aver raggiunto un elevato livello di maturità spirituale quando, pur provando questa rabbia, riuscirete a dire: Dio ti benedica. Coraggio! Credetemi, vi conviene prepararvi. Da ora in poi alcune cose cominceranno ad andare diversamente. Ok, ecco uno spunto di riflessione. Il divario tra desiderare e fare è determinato da quanto dolore siamo disposti a sopportare pur di fare la volontà di Dio. Ve lo ripeto? Il divario tra desiderare e fare è determinato da quanto dolore siamo disposti a sopportare pur di fare la volontà di Dio. Quindi tutti voi, non riesco proprio a immaginare che qualcuno tra voi del pubblico e tra voi telespettatori non voglia fare quello di cui vi sto parlando. Quanti di voi vogliono fare quello di cui vi sto parlando? Bene. Ma dovrete pur sempre tornare a casa e farlo. Ebbene, sapete, mi è appena venuto in mente l'episodio di quell'uomo che non ricordo se fosse indemoniato, cieco o zoppo, ma insomma aveva un grosso problema. E dopo che Gesù lo guarì, gli disse: Voglio venire con te ovunque andrai. Ma Gesù gli rispose, torna a casa e mostra a tutti le grandi cose che io ho fatto per te. E anche voi non potete di certo venire con me ovunque io vada. Ma dovreste piuttosto tornare là dove vivete, lavorate, studiate a casa vostra, nel vostro vicinato. E insomma, mostrare a tutti, senza fare loro la predica, ma mostrare loro i cambiamenti che Dio ha operato in voi.
Amen.
Gesù. Luca 5:1. Ora avvenne che mentre la folla si stringeva intorno a Gesù per udire la parola di Dio ed egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret, il mar di Galilea, egli vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simon Pietro, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi, continuò a insegnare alla folla dalla barca. Com'ebbe terminato di parlare, disse a Simon Pietro, prendi il largo e gettate le reti per pescare. Rendetevi conto che quella gente aveva pescato per tutta la notte e non aveva preso niente. Ormai avevano ormeggiato le barche, avevano pulito le reti. E ora a Gesù viene la brillante idea di ricominciare tutto da capo. Simon Pietro gli rispose, «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati, fino a essere esausti, ma non abbiamo preso nulla. Però, secondo la tua parola, getterò di nuovo le reti». Io ho predicato centinaia di volte su Luca capitolo 5. È uno dei miei passaggi preferiti della Bibbia perché ci vedo qualcosa che ritengo molto importante. In sostanza Pietro sta dicendo, «Ascolta, io non lo voglio fare». Non ne ho voglia e non penso che sia una buona idea. Siamo già stati in mare e di pesce neanche l'ombra. Siamo stanchi e vogliamo solo andare a dormire. Non funzionerà, ma poiché tu mi dici di farlo, io lo farò. Coraggio! Quando abbiamo una relazione con Dio di questo tipo, dobbiamo lasciare a Lui l'ultima parola. Guardate infatti che cosa succede. Versetto 6, straordinario. Fatto ciò, presero una tale quantità di pesci che le reti cominciarono a rompersi. Allora fecero cenno ai loro compagni, che erano nell'altra barca, perché venissero ad aiutarli, ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che quasi affondavano. Il punto dunque è che se faremo la cosa giusta, se noi faremo quello che Dio ci dice di fare con l'aiuto dello Spirito Santo, a prescindere da quello che pensiamo o dal fatto di averne voglia oppure no, allora Dio riempirà le nostre barche e riempirà le nostre reti tanto che ne avremo in abbondanza per aiutare tante altre persone a riempire le loro reti. Coraggio, è tempo per un nuovo modo di vivere. Grazie Gesù! Sapete che la Bibbia dice che possiamo rattristare lo Spirito Santo? Possiamo perfino spegnere lo Spirito nella nostra vita, non mettendo in pratica l'amore. Dobbiamo imparare a proteggere l'unzione sulla nostra vita, la quale non è altro che la presenza e la potenza dello Spirito Santo che dimora in noi. Dobbiamo imparare a non vivere nella discordia, a perdonare velocemente, a non rimanere arrabbiati, a prestare attenzione alle nostre parole e a tutto quello che Dio ci insegna di continuo e per cui sono riconoscente. E per insegnarcelo, Dio usa la Bibbia.